Buonasera e benvenuti al secondo incontro del ciclo Trilogia Latina organizzato dal Centro Studi e la Permanenza del Classico del nostro Ateneo. Tra qualche minuto Roberto Erlisca leggerà dei passi del De Rerum Natura e il professor Douglas Hofstadter ci parlerà degli atomi del cosmo. Il commento e la lettura saranno accompagnati da immagini e da musiche ispirate al De Rerum Natura. Vedrete scorrere delle immagini tratte dal volume di Kurt Asker, il quale proprio in questi giorni ci ha gentilmente concesso questo privilegio. Le musiche sono state composte da Oscar Bianchi proprio per il De Rerum Natura. Abbiamo il piacere e l'onore di averlo qui in sala con noi. Erlisca leggerà il De Rerum Natura in più traduzioni, anzitutto traduzioni in versi, in poesia, in endecasillabi. Abbiamo la traduzione barocca del Marchetti e quella positivistica del Rapisardi. E in prosa si succederanno diverse traduzioni, da quella romantica del Foscolo fino a quella sperimentale di Sanguinetti. In apertura e in chiusura avremo alcune traduzioni, due brani in rima dantesca, in terza rima incatenata. Dobbiamo questa traduzione all'invenzio, direi proprio all'ingenium e all'ars di Roberto Erlisca. Roberto Erlisca è un lettore, un interprete di classici e a questo punto anche un traduttore. Conosceremo Lucrezio nella lingua e nello stile di Dante. È una sfida alta, dicevamo, con Erlisca. Io aggiungerei anche un incontro abbastanza connaturato. Abbiamo a che fare con due poemi entrambi didascalici. Abbiamo a che fare soprattutto con due poemi cosmici. Lucrezio e Dante hanno lo sguardo totale dell'aquila, entrambi. E poi sono accomunati dall'annuncio di un messaggio profetico, anche se di segno opposto. Messaggio teologico quello di Dante, messaggio irriverente, irreligioso, iconoclasta quello di Lucrezio. Perché diverse traduzioni? Abbiamo proposto diverse traduzioni perché noi crediamo che la traduzione sia la cartina di tornasole la quale ci permette, meglio di ogni altro esperimento letterario, di conoscere la permanenza e la fortuna dei classici. Se è vero, come è stato detto, che la traduzione serve a cogliere i silenzi del testo e se è vero che di fronte alla traduzione noi sperimentiamo sempre il testo classico sempre diverso e sempre uguale, alius et idem. Ma chi era Lucrezio? Di Lucrezio non sappiamo quasi nulla. Incerta la data di nascita, forse il 99 a.C. Incerta la data di morte, forse il 55. L'unica notizia che abbiamo sulla sua vita, fragile e sospettissima, è quella di San Girolamo, che ci dice: Lucrezio è morto all'età di 44 anni per una malattia d'amore, si è suicidato per un problema d'amore. I contemporanei praticamente non faranno menzione di lui, si è parlato di una vera e propria congiura del silenzio nei suoi confronti. Ora viene da dire che questa carenza di notizie per noi si tramuta in una felix culpa, questa censura, questa lacuna di notizie, ci costringe a stare al testo lucreziano, alla parola lucreziana che, come avremo modo tra poco di sperimentare, è la vera protagonista del poema. E allora una piccola, minima guida lessicale alla lettura, un piccolo lessico fondamentale lucreziano. Res magni, dice Lucrezio, io vi annuncio un messaggio grandioso. Res nove. Io vi annuncio un messaggio rivoluzionario, inaudito. Prima di me a Roma nessuno l'ha promulgato. Questo messaggio necessita di nuova verba, di parole nuove. E Lucrezio dice, io creo delle parole nuove durante le veglie notturne. Lucrezio ha passato molte veglie, notti serene, dice, ha vegliato per comporre questo poema e per creare queste parole. Parole nuove necessarie per chi come lui sperimentava, a fronte di questa novità, di questo messaggio, a fronte di questa grandiosità, sperimentava tutta la povertà, anzi, come dice lui, l'indigenza della lingua latina, le gestas patris sermonis. E poi, Primordia Rerum, il titolo della serata. Cosa sono i primordi? Sono gli elementi, i principi primi. I principi primi della fisica e i principi primi del testo. I principi primi della fisica, gli atomi. I medesimi atomi, dice Lucrezio, eadem, gli stessi atomi constituent, strutturano, formano il reale, formano il cielo, il mare, le terre, i fiumi, il sole, le biade, gli alberi, gli animali. Sono gli stessi, diversamente combinati. Quindi la natura ha una struttura, il cosmo estremamente omogenea, in forte, evidente polemica con la concezione stoica, che prevedeva invece una gerarchia dagli esseri inanimati fino a Dio, fino al Logos. E poi i principi primi anche del testo, della scrittura, gli elementi sono i segni, sono le lettere dell'alfabeto, e dice Lucrezio, eadem significant, sono gli stessi che danno il significato, significano, sono i costituenti e significanti delle parole cielo, mare, terra, sole, fiumi, animali. E questa è l'altra notizia che ci viene, rasserenante, a fronte di chi dice che Lucrezio e l'epicurismo promulgavano un messaggio ispirato alla cecità meccanicistica, al buio. Lucrezio dice no, sono luci da Carmine, soprattutto perché ci svela questa grammatica del cosmo. Se il mondo è leggibile, allora il messaggio non è disperante, ma è rasserenante. E poi razio. Razio è la parola principe del poema. Non meno di 150 volte ricorre nei vari significati, soprattutto di ragione. Il De rerum natura è il poema della ragione. Razio come dottrina di Epicuro. E poi la ratio natura è l'equivalente del greco fisiologia, lo studio della natura. La ragione e la scienza, le uniche che riescono ad allontanare i due vulneraviti, i due peccati, per, diremmo quasi originali per Lucrezio, la cupido e il timor. Si dice abitualmente che l'inferno sia nell'Ade, nell'aldilà. Lucrezio dice l'inferno ce lo creiamo qui, come sentiremo tra poco leggere. E il timor della religio che ti opprime, e la cupido, mostro da tre teste, la cupido è la passione amorosa, la passione del politico, l'ambizione e l'avidità economica. E poi infine la pietas, l'ultimo verso sarà quello sulla pietas. Lucrezio dice che Epicuro è venuto al mondo e ha calpestato, l'uomo era oppresso da una grave, dalla superstizione. È tornato vincitore da questo duello Epicuro e ci ha consegnato la pietas a fronte della religio impia, pagana, che costava anche il sangue di una giovane vergine come Ifigenia, dice Lucrezio, Epicuro ci ha portato la pietas. E cos'è la pietas per Epicuro e Lucrezio? È il poter contemplare tutto con mente serena. È stato ben detto dal nostro Moravia. A Lucrezio pareva che il mondo corrotto, violento e ipocrita com'era, guardato con occhio di moralista stoico, di lodatore del tempo passato, fosse insopportabile. Perciò occorreva ricondurre l'uomo nel novero delle forze naturali, renderlo innocente e insignificante come gli animali, che quando uccidono, derubano, si sporcano, tradiscono, nessuno pensa a biasimarli e a dedurne che la civiltà va in malora. O come le piante, che conoscono soltanto vita, procreazione e morte, e tutto il resto è mistero. Abbastanza, pensava Lucrezio, si era parlato delle cose umane da storici, poeti, oratori, teatranti, satirici, filosofi. Ora era venuto il tempo, grave e deluso, di sollevarsi nella luce perpetua del cosmo, là dove non ci sono né regni né repubbliche, né ricchi né poveri, né cose buone né cose cattive, ma soltanto leggi di natura, eterne e infrangibili, di vita e di morte. Tutto questo pensava Lucrezio, ma Lucrezio è riuscito nel suo progetto. Alcuni lo hanno interpretato come il più razionalista, altri come il più irrazionalista. Per tutti valgono le parole di Marcel Schwab. Lucrezio sapeva che il pianto proviene da un moto particolare delle piccole ghiandole che sono agitate da una processione di atomi. Sapeva che l'amore non è altro che il gonfiarsi di atomi che vogliono unirsi ad altri atomi. Sapeva che la tristezza causata dalla morte non è che la peggiore delle illusioni terrestri, ma conoscendo esattamente la tristezza e l'amore e la morte, e sapendo che sono immagini vane quando si contemplano dallo spazio sereno nel quale deve raccogliersi il saggio, egli continuò a piangere, a desiderare l'amore e a temere la morte.